vede che avete tanta pazienza, che questo è il secondo invito a predicare. Stamattina vorrei invitarvi ad aprire la Bibbia a Romani, capitolo 14. Romani, capitolo 14. E mentre aprite le Bibbie vi porto i saluti dalla chiesa di Varcaturo, nel napoletano, anche di Tim Bello a tutti quelli che lui ama. È un privilegio per noi avere comunione con la vostra chiesa e siamo contenti di stare qui. Non vedo l'ora di vedere quello che gli studenti della classe Discipline Spirituali hanno preparato per me in pomeriggio. Sono molto contento. Sì. Leggiamo insieme i primi quattro versetti di Romani capitolo 14. Accogliete colui che è debole nella fede, ma non per sentenziare sui suoi scrupoli. Uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro, che è debole, mangia verdure. Colui che mangia di tutto non disprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone, ma egli sarà tenuto in piedi, perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. Il 17 gennaio nel 1920 a Virginia, l'evangelista Billy Sunday ha fatto un funerale per Lorenzo Lupolo, il personaggio che rappresentava l'alcol in America. Addio Lorenzo, il regno delle lacrime è finito. Le baraccopoli saranno fra poco soltanto un ricordo. Renderemo le nostre prigioni delle fabbriche, le carceri, dei magazzini. Gli uomini cammineranno a testa alta, le donne sorrideranno, i ragazzi rideranno. È stato il 18° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. La proibizione della produzione, la vendita e il trasporto delle bevande intossicanti. E voi dite, mamma mia, perciò siete inguaiati in America. Forse per i più giovani dicono, ma questa parte della storia nemmeno la conoscevo. Ma si tratta del proibizionismo in America. E erano in particolare le donne che guidavano una nazione nella lotta contro gli effetti maligni del bere. Avevano fatto un collegamento tra il bere e la Germania durante la Prima Guerra Mondiale. E le chiese dappertutto celebravano il progresso, i progressi nella riforma morale della società. Diciamo, almeno i bevitori di tè nelle chiese celebravano. Non so se tutti celebravano. Altri magari preferivano un bicchiere di vino. Ma qui c'era ancora una volta un campo di battaglia nella chiesa locale. E questo vediamo anche in qualche fumetto che è stato messo nei giornali dell'ora, vai avanti ancora un altro. Portare la Bibbia, distruggere la birra. Come era vista dalla società questo movimento nella chiesa locale? Il cristianesimo che ha fatto progressi nella società romana, ha portato dei diritti alle donne, ai feti ancora mai nati. È la stessa chiesa che a volte si trova a lottare dentro se stessa. E la società attorno, se non noi credenti, si chiede che cosa sta succedendo. E forse ancora oggi facciamo la stessa domanda. Ci sono a volte delle battaglie stesse nella nostra chiesa che non aiutano la crescita, che non aiutano nella fratellanza E questo è il soggetto di questo passo. La nostra fratellanza prima con Dio e poi gli uni con gli altri. Perché quello che impariamo qui è che una volta che siamo liberi dal giudicare, dal giudicarci, siamo in grado di stare bene insieme. È una sfida ad applicare l'unità nella nostra diversità. Abbiamo dei background diversi, abbiamo delle convinzioni diverse, e a volte queste convinzioni diventano il punto di qualche battaglia. Qui nel passo di Romani vediamo che ci sono diversi gruppi rappresentati e stanno discutendo sulle opinioni. E Paolo dice che ci sono i forti e i deboli. I forti li troviamo in versetto 2. Uno crede di poter mangiare di tutto. E andiamo avanti perché c'è un grafico che forse può aiutarci. Ancora avanti. I forti erano liberi a godere. Non avevano scrupoli contro il mangiare. La loro convinzione era la libertà. Invece, vediamo nello stesso versetto, mentre l'altro è debole e mangia verdure. La persona debole aveva un'altra convinzione, quella di evitare di associarsi al male. Chi erano i forti? Probabilmente erano i credenti romani. Erano aperti alla vita nella società romana. Probabilmente appartenevano alla classe più alta della società. E non si sentivano tanto legati alla Torah o alle scritture ebraiche. Perciò non avevano problemi con questo discorso del mangiare che si era apparso in mezzo alla Chiesa. Invece c'erano i deboli. I deboli invece avevano il problema del mangiare. Mangiavano solo verdure. Probabilmente erano i credenti stranieri a Roma, quelli che erano di appartenenza ebraica. E allora non riuscivano a mangiare certe cose perché veniva in mezzo una mancanza nei riguardi di Dio, perché magari era cibo offerto a degli idoli. Queste convinzioni poi ha portato dei problemi. Problemi diversi dal lato del forte che dal lato del debole. Il forte ha la tendenza di essere insensibile. Io sono libero a mangiare, io sono libero a fare questo. E che problema hai? Io lo posso fare, lo faccio davanti a te, non mi faccio il problema. È una mancanza di sensibilità. E Paolo parlerà di quello più avanti, ma stamattina vorrei vedere insieme a voi l'altra parte, la parte del debole, perché forse è questa la parte che vediamo più spesso nella nostra Chiesa e quella che crea problemi. Qual è il problema del debole? Il problema del giudizio. Lui dice: colui che mangia di tutto non disprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto. Ci sono tre lezioni che possiamo imparare qui in questo passo, che aiutano chi ha problemi e sta pensando che magari l'altro non si fa il problema e dovrebbe farsi il problema. Il problema del giudizio, che viene così naturale, o no? Ci è facile il giudizio. Ma ci sono delle lezioni che possiamo imparare, che possono aiutarci a superare. Il primo è questo, la prima è questa, che Dio è il giudice e i suoi figli staranno in piedi. Tre volte in questo passo c'è questo concetto di stare o comparire, sono parole simili che vengono usate, e la prima volta troviamo in versetto 4. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, e cose che riguardano il suo padrone. Ma egli sarà tenuto in piedi, perché il Signore è potente dal farlo stare in piedi. Più avanti vedremo che questo concetto di stare in piedi riguarda il giudizio finale, quando ognuno di noi renderà conto a Dio. Ma questo è un altro concetto qui, quello di stare davanti a Dio come persone giustificate, salvate, come persone che non cadranno, che rimarranno davanti a Dio e Lui sarà soddisfatto. Sono persone stabilite perché Lui le stabilisce. E la prima lezione che dobbiamo imparare è se Dio stabilisce i nostri fratelli, non dobbiamo essere noi a buttarli giù. Non spetta a noi a giudicare. Lui dice, chi siete voi a giudicare il domestico altrui? Chi è il nostro padrone? Chi è il mio padrone? Chi è il tuo padrone? E allora chi sono io a giudicarti? Non è il nostro ruolo. Questa è la prima lezione che dobbiamo imparare. E questa è collegata alla seconda che troviamo nei prossimi versetti. Leggiamo versetto 5. Uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore. Chi mangia di tutto lo fa per il Signore, perché ringrazia Dio. E chi non mangia di tutto fa così per il Signore e ringrazia Dio. Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso. E nessuno muore per se stesso, perché se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, siamo del Signore, poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere il Signore sia dei morti sia dei viventi. La prima lezione che dobbiamo imparare è che non siamo noi. Non spetta a noi essere giudici. Abbiamo tutti un giudice e meno male quel giudice ci mantiene in piedi. Perché noi siamo salvati non per le nostre opere, come sappiamo, ma per l'opera di Cristo che abbiamo celebrato stamattina. La seconda lezione è che noi cresciamo nella nostra comprensione di ciò che Dio approva. Questa foto dice le labbra che toccano i superalcolici non toccheranno le nostre. Sono le donne che dicono, volete continuare? Allora vi faremo pagare. Noi cresciamo nella nostra comprensione di ciò che è giusto o ciò che è sbagliato davanti al Signore. Più andiamo avanti nella crescita con Dio, più conosciamo il nostro Dio, più conosciamo la nostra identità in Cristo, più ci rendiamo conto di cosa dobbiamo fare o non fare più. È una cosa in sviluppo. Infatti, in versetto 5, Paolo dice, sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Ma poi lui dice, quello che mangia lo fa per il Signore, quello che non mangia lo fa per il Signore. Qual è il problema? Il problema del giudizio, della guerra che c'era nella chiesa locale dovuto a questo. I giudei, per quanto riguardavano i giorni, ci tenevano al sabato, alla pausa settimanale. Lo facevano per il Signore, il sabato rappresentava la benedizione di Dio, non c'era bisogno di lavorare 7 giorni su 7, 24 ore per guadagnare o sostenere la vita. Perché alla fine è Dio che dà ciò che serve a noi, possiamo anche fermarci e riconoscere Dio. I romani invece vedevano pigrizia, ma chi sono questi ebrei? Devono sempre fare la pausa, non vogliono lavorare. E c'era la questione dei giorni. Sono opinioni discutibili. sui giorni, sul mangiare, magari oggi non sembra chissà cosa per noi, sembrano discorsi molto vecchi. Magari in Kenya, dove ancora oggi un credente non mangia le capre, perché magari è stato sacrificato per placare i dèi. Però a noi non è che tocca più di tanto. Forse i nostri discorsi sono diversi e qua intacca alla fratellanza. Però posso dirvi, e forse questo ancora è strano, che in America ancora c'è la battaglia sul bere nelle chiese locali. Ci sono chiese dove uno, per essere membro, deve firmare un patto che dice io non berrò mai del vino. C'è stata una volta quando siamo andati a una chiesa, quando stavamo cercando il nostro sostegno. Era una chiesa nello stato di Maine. Il pastore era un italo-americano. Siamo stati bene lì tutta una settimana. Però l'ultima sera, mentre noi facevamo vedere la nostra visione, parlavamo dell'Italia e tutto, qualcuno ha alzato la mano e ha detto, ma in quella foto là, mica è una bottiglia di vino. Forse è acqua, latte, non lo so. Potrebbe essere. Dopo siamo andati a incontrarci con il comitato della missione. E abbiamo parlato del più, del meno, però non ce la faceva più, perché io sapevo, lì accanto a me c'era il patto per essere membro di quella chiesa. Era come quell'elefante nella stanza e nessuno ne parla, ma sta lì, tutti lo sanno. Ho detto, vabbè, ragazzi, c'è scritto qua, non puoi essere membro della chiesa se uno beve il vino. Abbiamo tutti sentito la domanda. Infatti è difficile, alla fine quella chiesa non ha scelto di sostenerci. Probabilmente è stata una benedizione, perché se prima sarebbe stato l'alcol, dopo sarebbe stata un'altra cosa, magari una cosa raccontata in una lettera di preghiera, e poi la chiesa ti contatta e dice non ci piace, non ti sosteniamo più. Queste sono le battaglie nelle nostre chiese. Si dice in America, non mastico il tabacco, non ballo e non vado con le ragazze che lo fanno. È una battuta un po' stupida, però per dire, vedi come sono le regole che noi associamo al nostro cristianesimo, alla nostra crescita nella Chiesa? Andiamo avanti qui. E rappresentano dei potenziali campi di battaglia. Il ballo. Forse in Italia questo è un problema per alcune chiese, per alcune no. Qui ho incontrato il problema del presepio o dell'albero di Natale, cosa che fino a 30 anni non avevo mai sentito in vita mia. Non mi sono mai creato un problema. Ma qui in Italia, in alcune chiese, speriamo, non lo so, forse ho toccato un tasto dolente qua, mi dispiace, però è un problema per molti credenti, ma siamo sempre in questo discorso. Mio figlio gioca a basket da anni lì a Napoli, penso che sia l'unico Ryan biondo che gioca nella Lega lì, adesso ha 15 anni, e sono anni che lui gioca, però all'inizio io sono stato chiaro con l'allenatore. Se voi fate le partite di domenica, per piacere, ditecelo adesso, così noi scegliamo di non inserire Ryan in basket, perché sarà un problema. No, non preoccuparti, è andato bene per molti anni, fino a qualche anno fa, quando quella stagione è stato con le partite di domenica. Ryan è il capitano della squadra. E noi come famiglia abbiamo dovuto valutare molto bene questo. Noi sappiamo che, forse anche qui dico una cosa che non dovrei dire, venire in chiesa non è la nostra vita cristiana. Non è che non puoi saltare una domenica e essere un buon credente. La domenica mattina è importante per noi. Perché? Perché siamo incoraggiati a vivere la vita santa, giusto? Perché riceviamo la parola di Dio, perché cantiamo insieme, siamo incoraggiati, spero. Celebriamo la cena del Signore. Però, mancare qualche domenica potrebbe anche andare. Noi ci siamo trovati davanti a una scelta. Togliamo il capitano dalla sua squadra ogni singola domenica di questa stagione. E come si sentiranno i suoi compagni con i quali lui scende in campo a cercare di vincere? Come sarà la sua testimonianza? Come sarà capita questa cosa in questa Italia del Sud molto tradizionalista? Infatti l'allenatore ha detto, tu vai in chiesa, lo so, perché è un obbligo familiare. E questo è il nostro messaggio. I figli vengono perché sono obbligati dalla famiglia, non per volontà sua. Abbiamo deciso, una volta andrà, una volta non andrà. Una volta paga la famiglia, una volta paga la squadra. E quello è stato l'unico anno. Però pensate che qualche domenica, quando Ryan non c'era, qualcuno si è fatto la domanda, ma tuo figlio dove sta? Figlio del missionario, non è venuto in chiesa oggi? Ma che cosa state insegnando a lui? Era un discorso delle convinzioni nostre davanti al Signore. Dovevamo prendere una scelta. Noi abbiamo fatto a gennaio una festa di evangelizzazione. Mio figlio ha invitato l'allenatore e la moglie e un altro allenatore, i compagni di squadra. Io ho giocato l'anno scorso nella Lega, tutta un'altra storia. Comunque, ho incontrato degli arbitri che conoscono il mio figlio, lo vedono giocare. Quando si alza, dopo qualcuno ha tagliato le gambe, e l'istinto sarebbe di perdere le staffe, vedono la sua reazione, ascoltano le sue parole come lui, perché come capitano può parlare con gli arbitri. Però ci sono modi e modi, giusto? Allora lui sta lì, davanti a loro, davanti alla nostra società. Quanti genitori conoscono mio figlio, mamma mia? La sua vita, Alessandro ha detto, è un profumo, giusto? Una fragranza. E quale fragranza è? Puzzolente o attraente? È un esempio che non è stato facile per noi come famiglia. Non è stato facile per il nostro figlio, che dovevamo prendere davanti al Signore. Ma il punto, di nuovo, è che una volta che noi siamo liberi dal giudicarci, siamo liberi a stare bene insieme. Dio non vuole che le nostre dispute ci dividano. Questa è la terza lezione che dobbiamo imparare. Versetto 10 dice, ma tu, perché giudichi tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo, e questa è la terza volta che troviamo il concetto di stare in piedi. Tutti noi compariremo davanti al tribunale di Dio. Infatti sta scritto, come è vero che vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Qui c'è un'altra domanda. Come avremo vissuto la nostra vita davanti a Dio? Dio sarà contento di noi? La nostra comunione con Dio, come va? E parte di questa comunione include la comunione con i nostri fratelli. Perché una domanda che ci farà è, tu hai amato il tuo fratello? Tu hai amato la tua sorella? O l'hai giudicata? O l'hai giudicato? Noi abbiamo una chiesa internazionale, bilingue. E ci sono persone provenienti dagli Stati Uniti, da altri paesi che parlano in inglese e altri che parlano in italiano e rappresentano due storie diverse per quanto riguarda il vino. Ogni domenica quando il vassoio passa della cena del Signore, noi diciamo: all'interno del vassoio c'è il mosto, per chi preferisce quello. E all'esterno c'è il vino, per chi preferisce quello. Possiamo non essere d'accordo con il proibizionismo americano, con la storia, con quella... Però possiamo tutti dire che qualche volta abbiamo difficoltà nel dare al mendicante una moneta, perché sappiamo che lui andrà a comprarsi la birra e vive una vita distrutta, ubriaca, o no? Possiamo ammettere che ci sono famiglie distrutte dagli effetti dell'alcol? Possiamo ammettere che anche nel nostro bel paese c'è questo problema in alcune famiglie? Allora lì c'è ogni volta che noi prendiamo la cena del Signore, che è anche per la nostra fratellanza, una prova della nostra fratellanza. Giudichi il tuo fratello? Disprezzi il tuo fratello? Preferisci il mosto? Prendi il mosto. Vuoi prendere il vino? Sentiti libero. Non dovrebbe essere un problema. Che cosa direbbero gli altri della nostra fratellanza? Le persone che ci circondano, le persone che conoscono, che guardano le nostre comunità, che cosa direbbero loro della nostra comunione? Non è per l'amore che loro sarebbero diventati discepoli secondo Cristo? L'amore tra di noi. E che cosa dicono? Forse stamattina c'è amarezza nel tuo cuore. Forse c'è qualcuno in questa chiesa con il quale non riesci a mangiare. E tu dici: è più forte di me. Ma non possiamo superare questi problemi. Non possiamo trovare la riconciliazione. Che cosa ha fatto Cristo nei nostri riguardi? Come eravamo? E comunque ci ha amati, ci ha accettati. Si dice che in Italia la Chiesa è piccola e ben divisa. E noi ridiamo, ma piangiamo. Perché purtroppo la Chiesa è piccola e ben divisa. Quando noi siamo liberi dal giudicarci, saremo anche liberi a stare bene insieme. Preghiamo. Padre, stamattina prego che le mie parole non abbiano scandalizzato qualcuno. Volevo essere concreto, dare degli esempi concreti, anche di scelte che noi abbiamo preso davanti a te. Noi stiamo lottando contro il nemico che ci giudica, davanti al mondo che ci tenta. Padre, abbiamo bisogno di essere incoraggiati dai nostri fratelli. Grazie per la Chiesa locale, dove ci hai messi, dove possiamo camminare insieme, portare i pesi gli uni degli altri, dove possiamo imparare come perdonare, come amare, come sopportare a volte. Incoraggia le nostre chiese, Padre, qui in Italia ad essere più unite. Aiutaci ad essere strumenti per questa unità. Aiutaci a lasciare le questioni secondarie come quello, secondarie. E scegliere di non giudicare, perché non possiamo fare processi delle intenzioni, non sappiamo a volte tutti i dettagli. Aiutaci a frenare le nostre lingue e i nostri pensieri negativi nei riguardi dei nostri fratelli. Perché tu stai operando in noi e davanti a te stiamo in piedi e non siamo buttati giù e un giorno risponderemo a te. Perciò grazie di nuovo per ciò che Cristo ha fatto per noi, perché siamo salvati per la grazia. Ti ringraziamo. Amen.